Permettiti l'amore. Allora la fede ammorbidirà la paura, la libertà annullerà ogni schiavitù e la bellezza prenderà il posto di ogni disarmonia. La commensura con l'accordo è la tua intima natura. Buongiorno e bentrovati ad una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione del Centro Culturale Sei Altrove, in onda ogni venerdì alle 12 su Radio Cooperativa. Oggi è venerdì 8 dicembre 2023, sono le ore 12:08 e Iapos, a nome del gruppo Altrove, è qui in diretta nella sede della radio ad Albignasego, in provincia di Padova.
E bisogno di pensare che la vita sia altrove, non sia un altro.
E in apertura della trasmissione vi ricordo il principale riferimento portale del nostro centro, che è il sito internet www.seialtrove.it. Seialtrove è scritto così, tutto in lettera e tutto attaccato, seialtrove.it.
Ho bisogno di pensare che la vita sia altrove.
E come in apertura con questo aforisma tratto dal nostro libro Roseto, abbiamo letto appunto della possibilità di permettersi l'amore, così continuiamo l'approfondimento di queste puntate dedicato per l'appunto all'amore, visto però in un'ottica che è diversa rispetto a quella che si intende normalmente quando associamo spesso alle nostre esperienze dei contenuti a questa parola che appunto si chiama amore. E nelle ultime puntate poi ci sono stati anche degli interessanti interventi da parte vostra. Ovviamente anche nella puntata di oggi sarà possibile intervenire ai numeri di telefono che poi vi ricorderò, e sempre scaturiscono poi degli spunti molto interessanti dal dialogo, dagli stimoli che anche voi fornite attraverso il racconto delle vostre esperienze, attraverso le vostre riflessioni. E come nelle puntate precedenti, anche oggi leggeremo un testo e in particolare oggi affrontiamo la paura di amare, che è non solo l'argomento di cui trattiamo, ma anche proprio il titolo del testo che vi leggerò, come sempre commentandolo attraverso l'esperienza vissuta nel Centro Altrove, a contatto con l'insegnamento che nel Centro Altrove si propone, e dando poi la possibilità a voi di poter intervenire telefonicamente per dire la vostra. Questo testo che vi sto per leggere, appunto, che si chiama Paura di amare, lo potete trovare sul nostro blog. Il nostro blog ha come indirizzo seialtrove.altervista.org. Ripeto, seialtrove.altervista.org. Chi si collegasse vedrà che può anche inserire, se lo desidera, il proprio indirizzo email e ricevere spunti simili a questo che vi leggerò ogni settimana a titolo gratuito via email la domenica mattina. E può essere utile anche la lettura di questi testi, nel caso la vogliate affrontare, anche a più riprese, perché sono testi, diciamo, di non immediata fruizione, ma soprattutto anche che, come sto sperimentando io stesso, a diverse letture, in diversi momenti anche della giornata o delle giornate, poi ci permettono di cogliere qualcosa piuttosto che qualcos'altro nei termini dei contenuti che sono espressi, o anche chi semplicemente lo desiderasse rileggere dopo averne ascoltato la lettura nella puntata odierna. Invece i riferimenti a cui poter intervenire, con i quali potevi intervenire in diretta nel corso della puntata, quando ovviamente darò indicazione che le linee sono aperte, sono lo 049 880 90 20 per le telefonate, ripeto 049 880 90 20, invece per gli SMS il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per gli SMS. Non è né desiderabile né è possibile eliminare del tutto la paura, specialmente la paura dell'amore, che in fondo può essere intesa come paura di vivere. Potremmo non riuscire mai a superare il disagevole spasmo automatico che affiora in ogni personalità a cui capita di cadere nell'intensa e inesorabile morsa della pura forza dell'amore. Ma possiamo imparare a lavorare all'interno del campo energetico che chiamiamo amore. E forse, con una seria pratica preparatoria, possiamo anche imparare a farcelo piacere e utilizzarlo per il nostro scopo evolutivo. Possiamo pensare a questo tipo di amore come un inesorabile inconveniente, con il quale ogni mistico, nel senso di chi si è annullato per servire l'assoluto, deve imparare a convivere. Non sappiamo in definitiva quanto sforzo o energia ci vorrà, ma non possiamo permetterci di affondare nelle nostre radicate paure solo per il rigurgito dell'istinto di preservazione dell'animale che coabita in noi. Possiamo farcela, sempre, lo sappiamo, perché ci siamo dedicati a questo lavoro per un lungo ed incalcolabile periodo di tempo e perché siamo qui a raccontarlo. Il rimembrante dovrebbe solo occuparsi di sviluppare una buona relazione con la forza stessa dell'amore. Non una relazione tramite l'amore, o l'amore tra due personalità con una certa urgenza di compensarsi o accoppiarsi per soddisfare un istinto innato, confuso con il piacere personale. Ma di quell'amore che, quando si è recettivi e pronti, prepotentemente ci irradia col suo fuoco, purificando le increspature illusorie delle nostre cieche idealizzazioni. Quando la saetta dell'amore colpisce, ciò che di noi resta intatto è della stessa natura della saetta. Nelle puntate precedenti, toccando varie sfaccettature dell'amore, abbiamo visto come, ed è citato anche in questo testo, con questa parola non si intenda solamente quell'esperienza di compensazione reciproca tra due innamorati, l'istinto innato confuso con il piacere personale di cui si parla qui, o l'aspetto romantico, forse talvolta anche stucchevole, che noi associamo alla parola amore, ma qualcosa di possibilmente più vasto e che quindi può anche connaturare diverse possibilità di esperienza nella nostra vita, anche che normalmente noi non definiremo amore. Addirittura esperienze che possono risultare spiacevoli per noi, per la nostra personalità, talvolta anche esperienze che possono essere di dolore. E toccando questo tema abbiamo affrontato anche l'argomento del sommo bene. Abbiamo visto come sommo bene si può definire sempre in una possibile, ovviamente, visione, non è questa una verità assoluta, si può definire come sommo bene anche qualcosa che può essere poco benevolo in apparenza, ma che sostanzialmente però ci può essere di aiuto nello stimolarci al cambiamento. E il fuoco che permette questo è il fuoco dell'amore, il fuoco al cui contatto il nostro ghiaccio si può sciogliere. Solamente che anche lo scioglimento del ghiaccio, per il ghiaccio stesso, è una morte, è una cessazione comunque di esistere per trasformarsi in qualcos'altro, chiaramente, e quanto più siamo attaccati a queste nostre stalactiti sotto certi aspetti, è più poi lasciarle andare sembra che ci venga di essere privati, ecco, di qualcosa, più ne siamo attaccati, e quindi che il fuoco possa addirittura bruciarci senza accorgerci però del calore, e quindi che questo fuoco ci procura, guardando solo l'aspetto possibilmente negativo, con le nostre paure che spesso addirittura sono ingiustificate. E questo fuoco è un fuoco che arde in ogni possibile esperienza della vita. E quindi abbiamo visto nelle puntate precedenti come amare non significhi solamente perseguire, ad esempio, questo istinto, che poi è un istinto di procreazione, o dedicarsi a qualcosa che ci piace. Amare è accettare la realtà, così abbiamo provato ad intenderla in queste ultime puntate, accettare la realtà per ciò che è, la realtà che stiamo vivendo, anche se questa non ci piace, anche se questa non risponde alle nostre aspettative, ai nostri desideri. E quindi questa accettazione, questa accoglienza della realtà, che significa accogliere me stesso, accogliere gli altri, lo possiamo definire amore. E possiamo definire amore anche l'attenzione che dedichiamo alla realtà, l'attenzione che dedichiamo a qualcosa in generale, è una possibilità di amore. Eppure l'amore sembra essere qualcosa di molto lontano, di molto distante da quello che normalmente si vive. E parlo proprio per me, leggendo questo testo, che come vi dicevo poi ho letto a più riprese, uno degli elementi fondamentali che più mi hanno toccato è stata proprio questa paura che qui si cita nel titolo e anche all'inizio. E l'aspetto, secondo me, molto utile da prendere in considerazione è proprio l'incipit con cui Hermes, che è autore di questo testo, inizia dicendo che eliminare del tutto la paura non è né desiderabile né è possibile. E quindi, sostanzialmente, questo ci fa pensare ad un lavoro anche su noi stessi come qualcosa di profondamente umano, profondamente che necessiti di andare per gradi e non quindi un lavoro, un'impresa supereroica, per quanto sotto certi aspetti lo possa essere, ma che ognuno di noi a suo grado, secondo la sua possibilità, può fare, secondo ovviamente la sua aspirazione. E qui si dice specialmente la paura dell'amore, che in fondo può essere intesa come paura di vivere. Quindi la paura dell'amore non è solo paura di amare come normalmente la possiamo immaginare, che già di per sé si trasforma in un timore, ma è più in generale la paura di vivere, perché se amare significa accettare la realtà, accettare anche una realtà che non mi piace, accettare anche un'esperienza che io posso vivere che può essere negativa, o comunque, se non l'accetto, poter valutare il fatto che in questa esperienza ci possano essere degli elementi positivi, degli elementi che mi possono, da cui posso trarre insegnamento, grazie ai quali posso crescere, allora la paura di amare è paura di vivere, paura di accettare qualsiasi cosa, di vivere qualsiasi esperienza. Perché se un'esperienza, soprattutto che io temo possa essere spiacevole, allora cercherò di allontanarmene, cercherò di non viverla. E questa paura, io ho potuto vedere che in molti aspetti, la vivo proprio come paura dell'esperienza in sé, una paura che potrei proprio definire quasi come una paura fondamentale, che può manifestarsi in molti modi, ma che mi trattiene dal poter vivere un'esperienza, o mi trattiene dal poter vivere l'esperienza, qualsiasi tipo di esperienza, in modo aperto, in modo ricettivo, o in modo da poter essere, da potermi mettere in discussione. E questa paura, quello che anche soprattutto attraverso il confronto con l'insegnamento, intanto ho potuto assaporare sostanzialmente, come questa paura sia una paura della perdita. Perché quando evito di relazionarmi, ad esempio, con una persona o evito di vivere un'esperienza e me ne tengo ai margini, perché sotto certi aspetti ne ho timore e lo faccio perché vorrei preservare qualcosa dentro di me, vorrei preservare molto spesso un'idea, una parvenza e quindi non faccio determinate cose, non mi comporto in un determinato modo. O evito determinate persone, possono essere molti i contesti. Vorrei preservare qualcosa in me, quindi temo di perdere molto spesso qualcosa. È un modo di dire che si usa anche, ci perdi la faccia, ad esempio. La faccia che cos'è? È l'immagine che ho di me e l'immagine che gli altri possono avere di me, un'immagine sociale, ad esempio. Oppure poi c'è una perdita, la perdita economica, la perdita affettiva, la perdita legata proprio a perdita di possesso degli oggetti. Ma qui andiamo su elementi, diciamo, più fisici. Molto spesso però ci sono anche delle... C'è una possibilità di perdere che uno teme, che riguarda invece i propri sentimenti, soprattutto il sentimento che uno ha per se stesso, per l'idea che ha di sé. Perché se io mi confronto con qualcuno e qualcuno, ad esempio, mette in discussione il mio modo di essere, il mio modo di fare, in qualche modo posso rischiare di non sentirmi a mio agio o di mettermi in dubbio. E quindi di perdere qualcosa, perdere ad esempio una possibile sicurezza, un possibile equilibrio che ho. Ma anche questa è un'illusione, perché molto spesso uno, cioè, si dovrebbe interrogare se ciò che realmente teme di perdere, soprattutto per quanto riguarda le proprie condizioni emotive, realmente lo possiede. Se realmente possiedo la tranquillità che temo di perdere se mi confrontassi con qualcuno e da questo confronto con qualcuno poi scaturisse un turbamento. Perché se qualcuno può mettere in discussione il mio modo di fare, poi io posso restarne turbato e quindi non più tranquillo. Ma molto spesso questa tranquillità è solo una tranquillità apparente, perché sotto questa tranquillità si celano pensieri molte volte contrapposti, si nasconde una forma di compulsività, si nascondono molte cose che se io non pongo sotto osservazione credo che siano una forma di tranquillità, una forma di pace, ma non è così, molto spesso. Ho paura di perdere. Come mi sento? Se mi sento bene, rischio di sentirmi male. Ma in questa condizione uno non dovrebbe mai affrontare la vita, non dovrebbe mai affrontare gli altri, men che meno, ad esempio, essere qui a condurre una trasmissione, perché c'è sempre qualcosa da perdere potenzialmente. E non si calcola mai, cioè io, ad esempio, come impostazione non calcolo, non vedo, anche volendo fare un calcolo ragionevole e quindi mentale, che in ogni esperienza tu puoi perdere, ma puoi anche ricevere. E forse questa cosa spesso è contestuale, perché c'è sempre uno scambio, quindi qualcosa perdi e qualcosa ricevi. Non è detto che quello che perdi sia effettivamente qualcosa di brutto, magari puoi anche perdere qualcosa che è un'illusione che ti faccia bene, ma in realtà puoi perdere qualcosa di spiacevole e prendere qualcosa di piacevole quando ti relazioni con le altre persone, quando ti relazioni in generale con la vita. E quindi la paura della perdita, però, mi fa stare sulle mie, mi impedisce di relazionarmi con gli altri. Quantomeno in una misura che possa essere aperta, disponibile. Ovviamente, io qui sto elencando delle caratteristiche che possono essere negative, ci sono delle caratteristiche anche positive, perché come dicevamo c'è un istinto di preservazione e quindi da questo punto di vista la paura è qualcosa che ci permette anche di non buttarci senza nessuna considerazione nelle esperienze. Che talvolta possono avere degli effetti negativi, cioè è qualcosa che ci preserva. Quindi l'eccesso di paura mi trattiene dal vivere. Ovviamente una totale assenza di paura, però, non mi permetterebbe comunque in sostanza di sopravvivere e talvolta una forma di cautela può essere utile, soprattutto nel affrontare determinate esperienze che non si conoscono. Ecco perché, secondo me, questo testo inizia dicendo che non è né desiderabile né è possibile eliminare del tutto la paura. Quindi non è possibile perché è connaturata alla nostra possibilità di esistere e né è desiderabile, forse. però posso accorgermene, posso comprendere di viverla. Io ad esempio sono molto spesso stato un tipo chiuso e questo mi ha sempre impedito di vivere la vita sotto certi aspetti, di fruire delle esperienze, di poter godere delle esperienze. Fruire delle esperienze significa anche quella che sto facendo adesso qui è un'esperienza, di poter parlare in radio o di ascoltare voi, se qualcuno di voi interverrà, potrà essere un'esperienza. Ma se io non mi permetto di farla, non ne posso fruire. A volte fruire delle esperienze significa anche farsi carico di qualcosa di negativo, ed è quello che forse molti di noi non vorrebbero o spesso non vorremmo, e questo ci trattiene dal poter vivere l'esperienza. Quindi non mi relaziono con le persone per paura di rimanerne turbato oppure di essere messo in discussione. Non vivo determinati sentimenti per paura di poter poi soffrire, oppure il timore comunque delle conseguenze negative che un'azione può comportare prevale sulla possibilità invece di arricchimento che quell'azione rappresenta. E questa è una cosa che diciamo mi ho sentito molto, mi segna molto. E come dicevamo prima, portando l'esempio del fuoco a contatto con il quale il ghiaccio si sgela, si scioglie, però allo stesso modo, quindi, abbiamo parlato spesso delle abitudini, ma anche delle idee, le illusioni che uno coltiva su se stesso, che però si rende conto che sono illusioni solo quando se ne rende conto, quando lo vive sulla propria pelle, perché prima in realtà le crede reali, ne è mosso da queste illusioni come un burattino senza accorgersene. Queste illusioni, a contatto con il fuoco dell'amore, che in questo caso è il fuoco quindi del lavoro su di sé, si può dire che è il fuoco dell'essenza, si sciolgono, si sgretolano, vengono meno. Questa perdita è sostanzialmente una morte, perché ogni cosa che io perdo è come se una parte di me sostanzialmente morisse, è qualcosa a cui devo rinunciare. Se voglio la tranquillità di starmene per conto mio, devo rinunciare a vivere l'esperienza di stare con qualcuno, di fare qualcosa con qualcuno, comunque di essere a contatto con gli altri. Se invece voglio essere a contatto con gli altri, devo rinunciare in quel momento a stare da solo. Per forza di cose devo rinunciare a qualcosa per poter fare qualcos'altro, per poter ricevere qualcos'altro, per poter vivere qualcos'altro. E quindi è sempre una dinamica di rinuncia. Quella rinuncia è comunque una piccola morte. E a volte si tratta non solo di rinunciare non solo di fare delle scelte di questo tipo, ma anche di rinunciare a delle parti di me che mi fanno rimanere in una condizione di illusione, ovvero a delle idee che ho su me stesso, che però sostanzialmente ho potuto verificare attraverso la pratica che non sono vere. Rinunciarvi significa in qualche modo morire quindi ad un'idea che ho, per potermi aprire ad una nuova possibilità, alla realtà, e la realtà è sempre diversa rispetto a come io credo che sia, a come io vorrei che fosse, a come io mi aspetto che sia, e dunque la realtà è sempre ignota, pur essendomi davanti tutti i giorni, in ogni momento, in ogni istante. La realtà è ciò che è, ma al contempo è proprio ciò che non conosco. E l'unica cosa che posso fare è quella di poterla accogliere. Il timore che la realtà mi faccia soffrire non mi permette di poterla accogliere. E quindi è quella che mi fa avere paura, sostanzialmente, di amare, paura di vivere. E mi Quando mi focalizzo troppo solamente su quello che posso perdere, non mi permetto di vivere. Non vedo quello che vi ho appena esposto, il fatto che in ogni scambio, in ogni esperienza che si vive ci possa essere uno scambio, quindi può esserci una perdita, un arricchimento e un mutamento, perché anche se io mi perturbo nel vivere un'esperienza, questo comporta per me un mutamento, come mettere dell'acqua nuova in un punto in cui vi stagna dell'acqua vecchia. Comunque si confondono, si mescolano e quindi vedo solo un polo, quello che perdo, o meglio, molto spesso, quello che, come vi dicevo, credo di perdere, perché a volte è un'idea, un'illusione che uno si fa di perdere qualcosa. A volte uno rinuncia ad un'esperienza in cui potenzialmente non solo non perde nulla, ma addirittura forse ci guadagna, così come molte volte uno è convinto invece di guadagnare e invece perde. Uso questo linguaggio che può sembrare anche molto commerciale, ma è qualcosa di molto pratico, perché in ogni scambio che noi viviamo, comunque anche con le altre persone, c'è sempre una perdita e un guadagno. C'è sempre anche il fatto di poter ascoltare una persona. Uno lo può vedere come una perdita di tempo, perché deve dedicare del tempo. Però sicuramente, se quella cosa mi capita, ho una possibilità di ricevere anche qualcosa. E se io mi focalizzo solamente su quello che perdo, in questo caso il tempo, sempre ammesso che si possa perdere il tempo, non vedo quello che ne ricavo. Comunque, non vedo l'arricchimento che ne ricavo. È un arricchimento che non è monetario, in questo caso, un arricchimento sul piano dell'esperienza che il contatto con gli altri, il contatto con la realtà, mi può dare. E dunque apro le telefonate, dando la possibilità a voi di poter intervenire su queste considerazioni che ho fatto sul testo che ho letto, però con una domanda che trae spunto da una frase che ho letto all'interno di questo testo, che si chiama appunto Paura di amare. Non possiamo permetterci di affondare nelle nostre radicate paure solo per il rigurgito dell'istinto di preservazione dell'animale che coabita con noi. L'istinto di preservazione che ci muove ad un rigurgito molto spesso di tutto ciò che può apparire nuovo, di tutto ciò che può apparire altro rispetto alla mia piccola esistenza quotidiana, le mie credenze, le mie convinzioni, le mie abitudini, il modo di essere che adotto, eccetera. È possibile quindi affondare nelle proprie paure? O meglio, riformulando la domanda, è possibile che a forza di rimanere, diciamo, in queste paure ci affondiamo dentro, ci ristagniamo molto spesso e forse non ce ne accorgiamo e dunque non viviamo? Il numero di telefono per chi vuole intervenire in diretta è lo 049 880 90 20. Le linee sono aperte. Invece il numero per scrivere un SMS è il 345 18 91 68 5. E questo amore, come dice il testo, non è un amore, diciamo, di quelli che ci immaginiamo, che ci attendiamo. Perché l'amore che noi ci attendiamo è sì un fuoco, ma un fuoco che ci dà unicamente conforto, che ci dà unicamente calore. Non immaginiamo un fuoco anche che possa bruciare, sul quale ci possiamo scottare, un fuoco che sostanzialmente rischi di privarci di qualcosa. Immaginiamo molto spesso il fuoco solamente nel suo aspetto di calore che ci dà qualcosa e molto spesso quello che ci dà è quello che pretendiamo, perché l'amore che noi possiamo immaginare, almeno che io diciamo sensorialmente immagino, è un amore fatto nell'immagine classica dell'accoglienza, dell'accudimento. Quindi sostanzialmente un amore confortevole, piacevole, un amore materno, un amore romantico, comunque un amore dolce, non un amore che invece possa mettere in discussione ciò che sono. E invece c'è quest'altro aspetto del fuoco che è molto importante e qui però si dice all'interno del testo che possiamo imparare a lavorare all'interno del campo energetico che chiamiamo amore e forse con una seria pratica preparatoria possiamo anche imparare a farcelo piacere e utilizzarlo per il nostro scopo evolutivo. Molte volte, proprio come vi dicevo in altre occasioni, ho potuto sperimentare al centro, a contatto con l'insegnamento, come le cose che non mi piacessero, fossero in realtà proprio le cose che più mi serviva invece accettare per poter accettare delle parti di me che altrimenti non mi permettevo di vivere. E le cose che più rifiutavo, gli atteggiamenti o le persone o i modi di fare, di essere, soprattutto istintivamente o meglio meccanicamente, erano proprio le cose che in realtà più mi era utile vivere, esperire, entrare a contatto, perché erano quelle che mi permettevano di essere, oltre i meccanismi obsoleti, rigidi, ristretti della personalità. Invece, rimanere solamente all'interno di ciò che è piacevole, di ciò che è inconfortevole, di ciò che poi nel massimo grado normalmente potremmo chiamare amore, è quello che non mi avrebbe mai permesso di essere qualcos'altro. E soprattutto era una condizione che in realtà non sarebbe, posso dirlo con il senno di poi del tempo, rimanevo in una condizione che non sarebbe stata amorevole per me. Sarebbe stata una condizione in realtà che mi avrebbe fatto coltivare ulteriormente delle illusioni. Poi l'insegnamento a volte può derivare anche dalla vita, per cui anziché questa pratica preparatoria che ci permetta poi anche di vedere l'utilità di questo, non solo vedere l'utilità, ma poterlo addirittura accettare, accogliere, poterlo amare, poterlo farcelo piacere, quindi fruire della vita, altrimenti queste cose possono capitare attraverso degli eventi che la vita ci propone, eventi talvolta che possono essere dolorosi, non necessariamente, ma comunque che ci mettano in discussione fortemente. E anche questi li possiamo vedere, come dicevamo la volta scorsa, come qualcosa di benefico, come qualcosa di amorevole, ma amorevole non nel modo che noi vorremmo, che noi desidereremmo. Che poi anche il nostro desiderio, mi chiedo, quanto è possibile? Perché noi desidereremo solo il calore e non il freddo. Quindi dovremo abolire metà, ad esempio, dell'anno e viverne solo metà. Oppure desidereremo solo un aspetto femminile e non un aspetto maschile, o viceversa. Oppure desidereremo solo la luce e non il buio, solo il piacere e non il dolore. C'è sempre un aspetto polare in cui si desidera qualcosa che però non avviene e non si comprende anche il lato opposto. E Comprendere questo lato opposto, vivere l'esistenza di questo lato opposto, significa andare contro quello che sarebbe un nostro automatismo, uno spasmo automatico, si dice qua. E quindi questo comporta per noi una paura. Ma questa paura, poi, come vi dicevo in quello che ho potuto vedere nel mio caso, soggiace dietro ad ogni possibile esperienza, perché ogni possibile esperienza è un rischio, ogni possibile esperienza è una paura è una paura appunto di perdere, ma molto spesso si rivela un'illusione. E quindi questo amore è in realtà un inesorabile inconveniente, qui viene definito, con il quale ogni mistico, nel senso di chi si è annullato per servire l'assoluto, deve imparare a convivere. E questa è una immagine molto forte. Nella puntata precedente abbiamo citato la possibilità degli annientamenti, addirittura periodici, che in questo lavoro si possono vivere, laddove per annientamento abbiamo detto si intende un annientamento delle illusioni, delle convinzioni che noi maturiamo, ma che molto spesso non sono fondate sulla realtà, anche di un sentimento forse che uno ha di per sé, perché uno molto spesso dà attenzione, quindi dà amore all'idea che ha di se stesso, quindi sono convinto di essere un buon padre, un buon impiegato, una buona madre, un bravo cittadino, posso essere convinto di essere un sacco di cose, e do attenzione a questo, do un sentimento a questa immagine che ho di me stesso, indipendentemente che corrisponda alla realtà oppure no, perché molto spesso non siamo in grado o non riusciamo a guardarci dall'esterno o non desideriamo affatto guardarci da una prospettiva esterna e poter valutare se effettivamente è così come pensiamo che sia oppure no. E uno dà un sentimento, dà attenzione, nasce un sentimento per questa idea e il fatto che questa possa essere messa in discussione può far male, può far soffrire. E anche questo quindi ci cerca di ritrarci invece da una possibilità di annichilimento che può derivare. Un annichilimento anche di questo sentimento. Ma dall'annichilimento di questo sentimento può nascere qualcosa di molto più grande, che è la possibilità di accettare la vita di per sé, di accettare la realtà di per sé, senza che questa debba essere condizionata alle nostre rigide aspettative, alle nostre idee. Perché la natura segue molto spesso un suo flusso, che è un suo flusso che non ha niente a che fare con come noi vorremmo che lei procedesse. E anzi, forse noi molto spesso, mi rendo conto, siamo così piccoli nelle nostre convinzioni, nelle nostre idee, rispetto al mondo che ci circonda, rispetto alla natura, rispetto a tutto ciò che anche fanno gli altri, rispetto al tempo, alla storia, siamo così formiche rispetto al mondo, rispetto all'universo, che aveva la pretesa addirittura che questo possa muoversi secondo i nostri piccolissimi desiderata, diventa una pretesa molto irreale. E soprattutto poi anche quelle convinzioni in cui posso essere radicato, che vorrei preservare, sono delle condizioni che non sempre in realtà mi danno quella pace, quella tranquillità che io desidererei per non essere turbato. Anzi, al contrario, molto spesso sono semplicemente le condizioni che che mi hanno formato, in cui sono cresciuto, che io vivo come mie, ma che possono essere delle condizioni anche conflittuali, anche di rabbia, però sottaciute, messa sotto il tappeto. E quindi ciò che non mi permetto di poter vivere è un'accettazione della realtà reale. E quelle condizioni che mi impediscono di farlo molto spesso sono condizioni che io ho attinto dalla società, dalla famiglia, che in realtà non sono nemmeno mie, non sono qualcosa di mio. La paura che posso avere di rinunciare a qualcosa è la paura in realtà di rinunciare a qualcosa che io ho attinto dalla società, a cui mi sono conformato, un modello a cui mi sono conformato e che però non è ciò che io realmente, essenzialmente sono.
My old heart ain't gaining no ground, because my angel eyes ain't here.
Pronto?
Carissimo Iapos, sono Ivan, buona Immacolata.
Ciao Ivan, grazie, buona Immacolata.
Ciao,
anche
caro.
A te.
Allora, io premetto che mi sono perso quello che hai detto, l'ho appena acceso perché, essendo che è festa, mi sono dedicato alla preghiera, però vabbè, ho capito più o meno cosa stai dicendo, diciamo. Beh, allora, guarda, sfondi porte aperte nel mio caso, perché comunque io mi trovo spesso ad avere dei conflitti fra me e me, proprio anche in questo periodo qua delle feste, che sinceramente io non le sopporto, che però nello stesso tempo, non sopportandole, però dico vabbè, bisogna anche che mi arrenda, anche perché alla fine ci sono e quindi bisogna tenercele. Però io mi rendo conto che sì, tante volte noi facciamo, tra virgolette, a botte con la realtà, perché tante volte noi non la vogliamo, come dire, non siamo realisti, non siamo razionali. Cioè, magari pensiamo che tutto vada bene e poi magari facciamo a botte con il cervello inconscio, perché molte volte il cervello inconscio fanno molto a botte e poi ci fanno guardare in faccia la realtà, specialmente l'inconscio. E ti dico, io in questi momenti lo sto vivendo proprio sulla mia pelle, sulla mia pelle, e devo dire, come hai detto tu prima, sì, fa male, perché fa male, però anche se fa male, dopo, una volta che però tu ti rendi conto di essere razionale, dire no, non è così, cioè, quindi anche nel mio caso tante volte io fingo di voler, magari anche con Natale, per dire, di voler festeggiare il Natale facendo finta che tutto vada bene, ma in realtà dico no, perché io sto male. Infatti io ho rinunciato di andare a una festa perché proprio sto male. Quindi tante volte bisogna, per trovare la pace interiore, bisogna essere razionali, a far capire alla tua testa, al tuo inconscio e soprattutto al tuo cervello di dire no, così non va bene. Anche se a volte, oltre di far male, pesa, perché magari rinunci, però è meglio rinunciare che stare male, no? Quindi a volte dico sì. E quindi io ti dico, ecco, mi trovo molte volte a fare a botte con la realtà, però sono botte che però alla fine poi mi fanno star male, però poi mi fanno anche star bene, perché dico no Ivan, così non va, devi correggere, devi fare quello che ti fa star bene se vuoi la pace interiore. Ecco, questo è quello che più o meno ho capito nel tuo senso del discorso, però non so se sei andato fuori tema, me ne scuso, perché ti dico, stamattina mi sono dedicato alla preghiera perché essendo festa non ho guardato l'orario e ho finito adesso e ho sentito la tua voce.
Guarda,
Se sono
Ivan,
andato fuori tema, ti chiedo scusa, non ne
no,
parlo
ti
più, ma.
ringrazio, non sei andato fuori tema, hai raccontato la tua esperienza. Poi, tra l'altro, vedi, questo aspetto che tu hai citato, io molto spesso lo vivo nel modo opposto, nel senso che tu hai dovuto, da quello che capisco, mettere un freno sotto certi aspetti a vivere determinate esperienze perché hai visto che potevano farti star male. Mentre, ad esempio, quella che ho raccontato oggi è una paura, paura di vivere, paura di amare, abbiamo intitolato questo testo che ho letto, che però può essere intesa come una paura di vivere, che molto spesso invece ci trattiene dall'esperienza. Io ho molto, diciamo, molta parte della mia vita l'ho vissuta così, nel trattenermi dall'esperienza, oppure nel vivere le esperienze, però sempre in modo distaccato. Per paura di farmi coinvolgere, per paura sostanzialmente di mettermi in discussione. Quindi.
Come me, suoni porte aperte come me, perché la stessa paura che tu ce l'ho io, addirittura io ho paura di essere amato, io proprio, ma infatti è per quello che rinuncio a festeggiare il Natale con le persone, perché ho paura di essere amato, perché proprio non sono stato abituato in famiglia, perché ho avuto delle vicissitudini che adesso non sto qua a raccontare, perché altrimenti ti metteresti le mani sui capelli, però. Sì, certe esperienze ti permettono anche di avere paura di amare e di essere amato e quindi magari le cose anche che sono belle, dici no, io non le voglio fare perché ho paura di essere amato e stai male, però cosa vuoi? Anche la paura di essere amato, là dopo bisogna vivere il proprio vissuto, bisogna anche avere un po' di empatia anche nel vissuto degli altri. Però ti dico la paura di essere amati e di amare anche, perché quando hai paura di essere amato hai paura anche di amare. E quindi guarda, ti dico, sto facendo ripetizione a sta ragazzina, no, che ti raccontavo. Io ho paura di amarla, ho paura di amarla, ho paura di volerle bene, perché, e le voglio bene, perché come fosse mia figlia. E ho paura di volerle bene e ho paura che lei mi voglia bene. Ho paura di sta roba qua. Perché questo? Perché? Perché non sono stato abituato. Sono stato abituato con maltrattamenti personali e robe varie, adesso ho paura di amare, di amare, di essere amato, di voler bene, di voler bene, e ho paura anche di farmi voler bene, di dare, di ricevere bene. E mi trovo in conflitto, purtroppo. Quindi sfondi portoni, cancelli, porte basculanti, sì, basculanti anche. Sì. Per dirti appunto che la tua paura che hai da parte mia personale è comprensibilissima, non fa una piega, evidentemente hai avuto anche tu delle vicissitudini che nella vita ti hanno portato ad avere paura e adesso ti trovi alla tua veneranda età di 20 anni, perché io ti considero un ventenne, magari ne molti di più.
Grazie.
È alla
Sì,
tua
un po'
veneranda
più.
età di 20 anni, come li ho io 20, ma non sono 20, sono di più, però ecco, ti trovi in queste condizioni qua, purtroppo, eh.
Sì, devo dire però che già secondo me il fatto di poter vedere questa condizione, anziché viverla e basta in modo supino, è già un passo importante, secondo me, perché molto spesso. Ho visto le nostre paure ci condizionano, ma noi non le vediamo e quindi noi pensiamo, adesso dirò una cosa che forse può essere non per tutti apertamente comprensibile, ma in realtà molto spesso è la paura che pensa attraverso di me. È solamente che io sono convinto di essere io che penso. E quindi è questo l'aspetto, questa cosa ci condiziona. A tal punto che non la vediamo, quindi già poterlo vedere è un passo avanti. E poi sicuramente anche il riconoscere come questa cosa poi si manifesti, adesso tu hai citato questa bella esperienza, quindi con la ragazzina a cui dai ripetizioni, quindi il fatto di poter voler bene anche una ragazzina a cui fai ripetizioni, cioè, quindi che va al di là dell'amore, come lo intendiamo, diventa una paura di vivere. E a un certo punto forse il fatto di ristagnare in queste paure inevitabilmente o ci spinge a soffocarci dentro queste paure, oppure al contrario poteva da queste paure anche emergere. Quindi anche questa paura forse ha un suo lato amorevole che ci permette di poter in qualche modo uscire da questo pantano, a forza di diventare sempre più evidente.
Ma guarda, un argomento, guarda Jacopo, tu come sempre ti ho detto io che hai i minestroni, tu che porti, devo anche mangiarlo oggi il minestrone tra le varie, ma solo che io lo mangio a livello di minestra, ma tu però lo porti sempre il minestrone. È un argomento talmente vasto qui che bisognerebbe parlarne 9 ore, non una, perché
Va bene,
è un
Ivan. Certo,
argomento tanto vasto questo.
beh, intanto hai dato un bellissimo spunto, io ti ringrazio.
Io ringrazio te perché comunque dai sempre utilità a questa trasmissione, dai sempre contributi molto belli, molto toccanti anche talvolta, molto commoventi e soprattutto molto concreti. Questa trasmissione è di bello alla concretezza e mi piace perché è una trasmissione molto concreta questa qui.
Beh, ti ringrazio perché per questo tuo seguito, non tanto per il complimento in sé, ma perché la concretezza è quello proprio che ha sempre caratterizzato l'insegnamento vissuto al centro altrove e quello che proprio si pratica al centro altrove. E attraverso la concretezza che poi abbiamo potuto maturare, quello che poi diventa quello che viene espresso, quindi anche quello che viene visto e il messaggio che portiamo. Quindi, se questa cosa traspare attraverso la trasmissione e giunge anche a te, che diciamo non ci conosci, ci hai sempre conosciuto comunque attraverso il mezzo della radio, vuol dire che questo scopo viene portato avanti. Ti ringrazio molto, Ivan.
E i risultati che porti qui sono sempre sorprendenti e sempre, ma non è perché voglio fare giullinate, non me ne frega mai fare giullinate, anche perché se è una cosa che non mi piace, non mi piace, ma se è una cosa che mi piace, però sono sempre risultati sorprendenti questi e cioè, sono i fatti che parlano, che dimostrano, io non devo dimostrare nulla, sono i fatti che dimostrano, quindi questo mi sento di dire, ecco. Con
Grazie,
questo ti
Ivan.
auguro buona Immacolata a te e a tutta la tua famiglia e sempre in gamba e grazie per la pace che porti qui nella mia vita interiore.
Grazie a te, Ivan, per la tua sincerità. Ti auguro
Grazie a
una
te,
buonissima
Iapos, un
giornata
abbraccio.
e ci risentiamo la prossima volta. Un caro
Assolutamente,
saluto,
un abbraccio,
un
grazie.
abbraccio.
Anche
Ciao,
a te,
Ivan.
ciao.
Ciao. Grazie appunto a Ivan per questa sua esperienza, per questo suo racconto, oltre che per il seguito. Il numero di telefono per chi volesse esprimere qualcosa inerente a quello di cui stiamo parlando, ovviamente, è lo 049 880 90 20, oppure tramite SMS si può scrivere al 345 18 91 68 5. E nel mentre ovviamente faccio una postilla a quello che è stato detto, che una possibilità di poter uscire per me sarebbe stata, cioè questa possibilità non ci sarebbe stata senza il contatto con l'insegnamento, e il contatto con l'insegnamento è questo fuoco che quindi ha potuto purificare, quindi le increspature illusorie di cui si parlava qui, che permette di vedere, perché uno altrimenti ha i salami davanti agli occhi e non vede nulla, o ha dei muri davanti agli occhi, non vede nulla, di poter vivere qualcosa di diverso, di poter integrare degli aspetti diversi, e quindi questo è il fuoco che io molto spesso ho vissuto come una forma di cottura lenta più che di contatto diretto, proprio per la paura, ma di cui mi rendo conto solo ora, di lasciare andare convinzioni, illusioni, idee, atteggiamenti ai quali per istinto di conservazione sono sempre rimasto attaccato, per una paura sostanzialmente di morire. E qui entra in gioco una pa nostra parte istintiva. Qui abbiamo letto di un rigurgito dell'istinto di preservazione dell'animale che coabita in noi, perché al di là della nostra tecnologia o della nostra cultura o della capacità evolutiva, che ci attribuiamo come specie, comunque c'è una parte di noi animale che vive comunque l'istinto, che quindi teme di perdere qualcosa, anche se questo timore molto spesso è illusorio, che possa garantirgli una sopravvivenza. E anche le idee sono qualcosa che nella nostra fattispecie sembra possano garantirci una sopravvivenza. Molto spesso poi non è addirittura così, anzi. E così le abitudini. E quindi andare invece incontro all'accettazione della realtà così com'è, al mettere in discussione le credenze, le abitudini che si sono strutturate in noi e che prima di noi provengono dai nostri avi, significa mettere in discussione qualcosa che nell'ottica comune ci dà una forma di sicurezza, una forma di certezza, e quindi andare in contrasto con questo animale. E l'animale non è un aspetto negativo in realtà, è semplicemente un aspetto limitato della nostra esistenza, a cui però molto spesso diamo tanta importanza, e quindi gli mettiamo poi un vestito umano, una parrucca, eccetera, eccetera, diventa un po' la nostra personalità, ma il dare molta importanza a questa ci fa dare poca importanza all'essenza, o addirittura soffoca quella parte di noi spontanea, che è quella che vorrebbe vivere, che non teme, non si preoccupa, quindi non si preoccupa del giudizio altrui, o non emette giudizio nei confronti degli altri, eccetera. Quindi una parte sincera, una parte spontanea, autentica. E c'è una frase finale di questo testo, che vi ricordo, il testo che abbiamo letto si chiama Paura di amare, lo potete trovare collegandovi al nostro blog che si chiama seialtrove.altervista.org, ripeto, seialtrove.altervista.org è il nostro blog, potete leggere questo testo, Paura di amare, e la frase finale che conclude questo testo è questa: quando la saetta dell'amore colpisce, ciò che di noi resta intatto è della stessa natura della saetta. E la saetta dell'amore un po' la possiamo associare o immaginare come la freccia di Cupido. Cupido, ve lo ricordate, è quel semidio della mitologia greca e romana con le alette che lancia le frecce per colpire gli innamorati, e chi viene colpito dalla freccia poi si innamora. Ecco, Cupido è una forma di amore, Cupido in latino, Eros in greco, che è solo una delle varie forme che l'amore assume. E come uno viene colpito da Cupido e così, come con un colpo di fulmine, sostanzialmente si innamora e quindi da innamorato perde quelli che sono i suoi tradizionali freni inibitori, perde momentaneamente almeno ciò che lo separa dalla realtà, quindi tutto può diventare bello, piacevole, perché viene sotto certi aspetti offuscato da questo magnetismo per la persona di cui si innamora, e quindi tutto il mondo intorno a sé diventa ovattato, diventa bello, eccetera, eccetera. E lui, nel momento in cui l'innamorato o l'innamorata viene colpito dalla freccia, diventa un tutt'uno con questo innamoramento che prova, con questa magnetizzazione che prova, e diventa della stessa natura della freccia che Cupido ha lanciato, cioè della stessa natura dell'amore, tra virgolette. E così anche per questa forma di amore di diverso grado, quindi quando si resta colpiti dalla saetta, da questa freccia, ciò che rimane intatto, quindi ciò che non si brucia, è della stessa natura della saetta, è la parte essenziale di noi, che in qualche modo forse richiama questo fuoco proprio per poter bruciare tutto ciò che intorno a lei non le permette di esprimersi. E che mi rendo conto, anche per la mia vita, noi ne siamo attaccati, ma è veramente una conformazione che spesso si assume, una gabbia talvolta anche evidente, in cui si è incarcerati, una conformazione che si assume perché lo richiede l'ambiente circostante per poter sopravvivere, ma che poi però rimane in noi, e quindi noi ci conformiamo. E crediamo che questa forma che abbiamo assunto sia la nostra forma reale, che quel muro che abbiamo eretto, quella gabbia che abbiamo eretto, sia l'unica condizione di vita possibile. È come quando non utilizziamo più un arto per molto tempo e l'arto si atrofizza, e quindi siamo convinti di non averlo più o di non poterlo utilizzare. In realtà l'abbiamo semplicemente atrofizzato. E quindi rimaniamo chiusi in una cella, anche quando invece, cioè, le sbarre non ci sono più, non ci sono più i muri, non ci sono più i cancelli, però siamo abituati a fare così. E quindi l'amore vero è quello che ci permette di scrostare queste, di scrostare, di sciogliere, di corrodere pian piano questi cancelli, questi muri, anziché quello che ce li lustra, ce li pulisce, ci rende questi muri confortevoli e rende confortevole la nostra prigione. Anzi, se questa prigione diventa troppo confortevole, poi potremo non volerne più uscire e non rischiare più di uscirne. E quindi tutti gli eventi della vita che ci permettono di poter vedere questa condizione sono sicuramente degli eventi molto amorevoli. E approfitto di questo spazio, diciamo, che si è creato, dovuto forse al fatto anche che la nostra trasmissione va in onda oggi, venerdì 8 dicembre, che come ci ricordava Ivan è un giorno di festa, nel senso che è un giorno in cui non si lavora e molti di voi forse ne stanno approfittando per fare altre cose che negli altri venerdì forse non possono fare. Quindi qualcuno sarà anche a pranzo fuori, sarà in altre occasioni, infatti anche in altre occasioni diciamo affaccendato, e questo fa sì anche che forse l'utenza di ascolto della trasmissione di oggi sia minore, ma comunque anche diversa, perché come sempre accade poi c'è anche la possibilità per qualcuno che normalmente non ascolta la trasmissione invece di ascoltarla magari per caso. E quindi questa trasmissione che state ascoltando, lo ricordo per chi si fosse collegato successivamente al suo inizio, è Gli Altronauti, che è la trasmissione del Centro Culturale Sei Altrove, in onda ogni venerdì dalle 12 alle 13.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. E molti dei testi che leggiamo, come vi dicevo, sono tratti dal nostro blog, pubblicati sul nostro blog, che è seialtrove.altervista.org. Ripeto, seialtrove.altervista.org, e altri sono invece tratti e ispirati dai libri della nostra casa editrice. Libri che nascono dall'esperienza concreta vissuta nel nostro centro, appunto a contatto con l'insegnamento in questi 11 anni di vita del centro Sei Altrove, e che poi sono stati semplicemente riadattati per renderli fruibili e leggibili ad un pubblico interessato ai temi che appunto trattiamo, quindi con l'aspirazione ad un lavoro su di sé. Questi libri principalmente sono stati pubblicati in due trilogie, una si chiama Sintesi e frammenti di pensiero vivente e un'altra si chiama La sacra realtà. Noi come centro culturale, come piccola casa editrice che ha pubblicato questi libri, abbiamo fatto una proposta per queste festività natalizie che si può trovare sul nostro sito seialtrove.it, che è quella di poter dare voi un valore ai nostri libri, e quindi diamo la possibilità a chiunque, come una forma di semplice sostegno al nostro lavoro, di poter acquistare i libri, qualsiasi di questi sei libri che compongono le due trilogie, al prezzo che ritiene più opportuno, che può essere anche di un solo euro, e poi di poterli o venire a prendere presso il nostro centro, che è nel comune di Torreglia, in provincia di Padova, oppure di poterli ricevere a casa, quindi con l'aggiunta solamente delle spese di spedizione. È una possibilità sia per chi volesse acquistare i libri, sia per chi volesse sostenere semplicemente il nostro lavoro o fare dei regali in questo periodo di Natale, dei libri che ovviamente quindi rispecchiano i temi che trattiamo, da cui sono tratti anche alcuni dei testi che leggiamo nel corso delle trasmissioni, e che quindi per chi lo volesse e desiderasse dare una forma di sostegno al nostro lavoro, al nostro operato, possono essere acquistati, quindi al prezzo che ritenete voi il più opportuno, come una forma di libera offerta. Chi volesse maggiori informazioni su questo, quindi può visitare il nostro sito, che è www.seialtrove.it. Ripeto, www.seialtrove.it. Thank you. come vi dicevo, poi sul nostro sito, oltre alla possibilità quindi di poter vedere i nostri libri o leggere i nostri testi, trovate anche i podcast, quindi le registrazioni delle nostre puntate degli Altronauti. Il sito è seialtrove.it. Sul sito invece di Radio Cooperativa, che è radiocooperativa.org, ripeto, radiocooperativa.org, trovate i podcast, oltre che degli Altronauti, anche di altre trasmissioni della nostra emittente, e le possibilità, per chi lo desidera, di poter contribuire economicamente alla crescita, prima di tutto anche all'esistenza, della nostra radio, che vive senza pubblicità attualmente e solamente con i contributi, quindi degli ascoltatori e di chi offre la sua generosità. Il sito è www.radiocooperativa.org. Gli Altronauti vi salutano e vi danno appuntamento venerdì prossimo, sempre dalle ore 12 alle ore 13:30, sulle frequenze di Radio Cooperativa. Le influenze della natura sono a disposizione di chi sa loro resistere e ancor più di chi è capace di equilibrarle e domarle.